Questo è TMV Radio, stadio aperto, la voce di Francesco Benvenuti, ma soprattutto un gradito ospite, salutiamo Massimo Drago. Ciao mister e ben ritrovato.
Salve, buonasera.
Mister, tanti argomenti sul piatto tra Serie A e Serie B. Comincerei da questo girone d'andata ormai quasi definitivamente in archivio per la Serie A, in attesa appunto del recupero del match tra Juventus e Napoli. Direi fin qui un po' la parola chiave per la Serie A è equilibrio. Là davanti ci sono 7 squadre in 9 punti, le ultime 10 divise invece da 10 punti, e questa di per sé è già una situazione abbastanza anomala, no? Vedendo anche gli ultimi anni del nostro massimo campionato.
Sì, indubbiamente questo campionato non so se è il più bello degli ultimi anni, ma sicuramente il più equilibrato, il più affascinante, perché fino all'ultima giornata secondo me non si saprà chi lo vincerà, quindi è una battaglia domenica dopo domenica, saranno decisivi gli scontri diretti. Speriamo che accresca anche lo spettacolo.
Mister, da allenatore abituato evidentemente a lavorare in condizioni normali, mettiamola così, senza le difficoltà della pandemia, le positività eventuali negli spogliatoi, quanto vede nelle squadre, anche se vogliamo nel rendimento così altalenante anche dei grandi club, il fatto che in questa stagione oltretutto la maggior parte delle squadre sia costretta a giocare ogni 3 giorni e quindi alla fine non ci sia neanche margine più di tanto per allenamenti, eventuali correttivi da studiare e preparare durante la settimana?
Sicuramente cambia la metodologia del lavoro. A questo punto, giocando ogni 3 giorni, l'allenamento diventa la partita, diciamo così.
Certo.
E poi un altro dato che bisogna valutare è anche il trovare le giuste motivazioni, perché giocare senza pubblico è una cosa, diciamo, che non siamo abituati in Italia a fare, ma in tutta Europa non siamo abituati a fare, e quindi la mancanza di pubblico ti porta a dover, sotto l'aspetto della concentrazione, sotto l'aspetto della determinazione, a dover trovare quelle motivazioni che tu hai abitualmente quando c'è il pubblico.
Mister, vorrei chiederti di alcuni singoli che tu hai conosciuto e con cui hai lavorato da vicino, e penso alla stagione 2015-2016 con il Cesena, quella che tra l'altro prima poi della ripartenza dai dilettanti rappresenta l'ultima vera grande stagione del Cesena, che arrivò anche ai playoff. Comincio da Franchessy, che di fatto insomma in quella stagione si può dire, mister, che con te, no, ha ricevuto anche quella spinta decisiva che poi lo ha portato agli anni, mettiamola così, di ulteriore apprendistato a Bergamo e poi la definitiva esplosione al Milan. Intanto ti chiedo un ricordo di che sia hai allenato 5 anni fa e dove vedi ancora dei margini di miglioramento, ecco, per chi adesso è uno dei migliori comunque centrocampisti del nostro campionato.
Ma guarda, quello che ricordo è un ragazzo un po' impaurito quando arrivò da noi. Mi fu presentato, io non lo conoscevo sinceramente, mi fu presentato come un difensore centrale, doveva essere il quinto difensore centrale, perché in quel ruolo lui si era affermato nel suo paese, anche nei 6 mesi dell'Atalanta si era proposto in quel ruolo. Quando lo vidi invece durante gli allenamenti, che l'ho messo in mezzo al campo, visto questa sua grande capacità nell'affrontare l'uno contro uno, nel non farsi mai saltare, quindi decisi subito in poche parole di cambiargli posizione. Dove può migliorare? Sicuramente in zona realizzativa. Lui ha grandi tempi di inserimento, riesce a trovarsi in area di rigore anche, diciamo, si trova in area di rigore anche arrivando a fare spenti, quindi sicuramente sotto aspetto realizzativo può ancora dare di più.
Mister, sempre a proposito del centrocampo, prima del grande salto poi nel nel Sassuolo, in quel Cesena c'era anche Stefano Sensi, che obiettivamente da quando è arrivato all'Inter, va detto, è stato più condizionato dagli infortuni che dalle grandi prestazioni in campo. Però in quelle poche occasioni in cui è riuscito a dare continuità, la sensazione è che obiettivamente l'Inter si sia ritrovata tra le mani due squadre, una con Sensi in campo e una senza Sensi in campo, e questo insomma dà ulteriore credito, no, anche a quanto questo ragazzo ha nelle proprie corde.
Ma guarda, rimane negli occhi, almeno io conoscendolo sapevo che tipo di giocatore era. Le prime 10 giornate di Sensi all'Inter, dove non solo si è espresso benissimo in fase realizzativa, ma si vedeva che era quel tipo di giocatore che dava genialità al reparto offensivo nerazzurro. Purtroppo è condizionato da questi maledetti infortuni che lo tormentano. Io spero per lui, insomma, che riesca ad avere una continuità di gioco, una continuità di prestazioni per dimostrare tutto quel che è il suo valore, anche perché quando ha giocato ha sempre dimostrato, insomma, di poter dare una grande mano all'Inter.
E non c'è due senza tre, mister, ti cito anche Mattia Caldara, che sempre a Cesena in quell'anno, questa dimostrazione insomma anche di che gruppo hai, con cui hai lavorato, e che gruppo hai poi portato, ecco, con tanti elementi a fare il grande salto un po' in Serie A. Quella fu una, ai noi e anche ai per il calcio italiano, una delle poche stagioni in cui Caldara è riuscito, a proposito di infortuni, a giocare con regolarità. Ora sono sostanzialmente 2 anni e mezzo all'interno dei quali non riesce a trovare, ecco, continuità di minutaggio, continuità alla larga dagli infortuni. In queste situazioni si rischia, mister, di essere un po', come dire, ancorati alla speranza di rivedere il ragazzo di Cesena, il ragazzo dei primi 2 anni di Bergamo?
Ma
o no?
È un po' un discorso diverso quello fra Mattia e Stefano, perché Mattia purtroppo è stato condizionato da un grave infortunio, da trauma, mentre Stefano ha un po' i problemi muscolari che lo tormentano. Mattia è un giocatore che ha di una affidabilità unica, io lo chiamavo il soldato, perché lui veramente il compito che gli davi lo riusciva a gestire e a mantenere al 100%, quindi dispiace per questo ragazzo perché ha ancora tanto da dare, anche da dimostrare, però è un giocatore che quando sta bene, e l'ha dimostrato anche nell'Atalanta, quando sta bene, insomma, può giocare benissimo in qualsiasi squadra.
Mister, invece, a proposito di Serie B, la sensazione qui è che non ci sia niente, almeno fin qui, in comune con la scorsa stagione, nel senso che c'è sia una capolista ma che ha un piccolo gap rispetto alle inseguitrici. Hai la sensazione che possa essere fino alla fine del campionato una Serie B, non dico senza padroni, ma senza nessuno in grado di fare quella grande fuga che l'anno scorso aveva un nome, un'identità ben precisa, cioè quella del Benevento?
Ma anche in questa categoria regna l'equilibrio. Diciamo che ci sono tante buone squadre costruite bene, però non c'è la squadra leader che possa che può andare su ogni campo e dettare legge. È un campionato bello, un campionato divertente, e sicuramente anche qua ci si giocherà le carte per salire, per vincere il campionato e per retrocedere, insomma. Si detteranno nelle ultime giornate.
C'è una squadra, mister, che ti ha particolarmente colpito, incuriosito, stupito in Serie B?
Ma il Venezia, secondo me, esprime un buon calcio. È partita benissimo, poi ha avuto un periodo di affannamento, ma ha dimostrato di avere un'identità. Quindi il Venezia, insomma, è una di quelle squadre propositive che cerca di dettare legge su ogni campo.
Mister, avendolo allenato a Crotone, sapendo anche quanto diciamo così ha dovuto faticare per uscire dalla Serie B, credo sia una bella soddisfazione insomma rivedere Torregrossa in Serie A, dopo quanto di buono ha fatto soprattutto in Serie B, e vedendo anche, come dire, quanto il calcio italiano spesso è miope nei confronti di chi magari segna con continuità nella cadetteria, e molto spesso si fa un po' fatica, no, a dare anche grandi chance. Penso a un altro ragazzo che hai allenato come Camillo Ciano, che insomma ha dovuto faticare per avere la Serie A.
Hai fatto due ottimi esempi, due ragazzi che secondo me possono giocare benissimo in Serie A. Ernesto ha fatto il tesoro dell'esperienza in tutte le categorie, lui è partito interregionale, ha fatto la Serie C, la Serie B, e ha dimostrato anche nell'anno di Brescia di Serie A che ci può star benissimo in questa categoria. Quindi dispiace perché magari è maturato tardi, lui aveva un piccolo difetto che all'epoca anche di Crotone e anche all'epoca del Lumezzane, partiva forte nel girone di andata, uh-huh, e poi aveva un periodo di appannamento nel girone di ritorno. E per Camillo vale la stessa cosa. Camillo è un giocatore che in Serie B negli ultimi anni è andato sempre in doppia cifra, adesso diciamo è un annetto che non riesce più ad affermarsi come vorrebbe, come meriterebbe, ma viene anche dal fatto perché dopo aver disputato secondo me un ottimo campionato in Serie A con Frosinone aveva voglia di mantenere la categoria e purtroppo non so se per colpa del Frosinone, non so per quale motivo non è riuscito ad arrivarci.
Però ecco, insomma, è abbastanza indicativo di come poi alla fine in alcuni casi il calcio italiano si accorga anche tardi, oltre ovviamente alle responsabilità dei diretti interessati, di chi in Serie B mostra tutte le proprie qualità offensive e non solo. Ecco, chi, mister, con te ha dimostrato grandi qualità offensive, poi in un certo senso si è reinventato, è Alessandro Florenzi, che intanto recentemente è riuscito a vincere il suo primo trofeo in carriera con la maglia del Paris Saint-Germain, la Supercoppa francese. Ti vorrei chiedere intanto se ti aspettavi, ecco, un'evoluzione tattica di arretramento della sua posizione, pensando anche a quegli 11 gol che segnò con te a Crotone, e se ti saresti mai aspettato di vederlo poi lontano da Roma?
Ma visto l'andamento lontano da Roma me lo aspettavo, perché nell'ultimo periodo non c'era quel giusto feeling fra lui e la piazza. Mm-hmm. Per quanto riguarda l'evoluzione tattica, lui forse ha pagato un po' questo tipo di situazione. Io, per me, ero un giocatore che dava molto da mezzala o da trequartista, poi è stato impiegato in un ruolo magari dove il sacrificio fa parte anche delle sue DNA, però secondo me un po' si è perso sotto certi punti di vista. Era un po' imbastardito, perché a volte lo facevano giocare terzino destro, a volte mezzala, e ha perso un po' di identità. Adesso ha trovato la giusta dimensione al Paris Saint-Germain e sta dimostrando insomma tutto quello che è il suo valore.
Mister, le ultime due battute prima di salutarti, a proposito di questioni tattiche, insomma non penso sia la prima volta che ti viene chiesto di Bernardeschi. Tu, da un punto di vista tattico, l'idea su Bernardeschi l'hai sempre avuta chiara, sia quando l'hai allenato che nelle interviste. Ti domando, insomma, per aggiungere un tema alla questione, se a tuo avviso, ecco, la grande disponibilità, anche la capacità di un calciatore di essere duttile, come nel caso di Florenzi, così per Bernardeschi, non rischi quasi di diventare una sorta di ostacolo a quella che è l'evoluzione di un calciatore, che poi rischia, insomma, di perdere un po' anche la propria identità a forza di ruotare così tanti ruoli e posizioni?
Sì, detto bene, si rischia di perdere un po' di identità, però Federico, io l'ho sempre detto, per me lui rimane un giocatore d'attacco, un giocatore di fascia che ha bisogno della fascia laterale per poter esprimere le proprie qualità. Lui fa fatica a giocare spalle alla porta, fa fatica a giocare nel breve, ma ha bisogno di campo per poter far esplodere quella che è la sua potenza fisica. Per cui penso che l'esterno d'attacco oppure la fascia laterale sia indispensabile per lui, per dimostrare il suo.
Quindi forse, mister, un po' per il bene della Juventus, un po' anche per il bene dello stesso Bernardeschi, forse un'altra avventura in un'altra piazza dove tornare magari anche alle origini da un punto di vista tattico potrebbe essere, insomma, una soluzione da prendere in considerazione.
Guarda, io quando si è parlato di Napoli, per il modo di interpretare il calcio di Gattuso, auspicavo per lui che, ma non per una questione di piazza, ma per una questione proprio tattica, che potesse portare la squadra napoletana. Poi adesso, vedendo giocare anche l'ultima Juventus di Pirlo, vedo che sta attuando questo 4-4-2 con gli esterni d'attacco, quindi la possibilità di poter esprimere quello che è il suo valore anche nella squadra bianconera.
Mister, nel salutarti ti chiedo, insomma, se il telefono in queste settimane sta squillando, hai voglia di ripartire, di ricominciare un'altra avventura?
Guarda, io non la vivo con ossessione, cioè l'importante è che tenersi impegnati, no? Se mi capita l'occasione giusta è normale che la prendi in considerazione, però non prendere in modo ossessionante, diciamo, anche perché, come dice un amico mio, con 500 allenatori e 80 squadre è più facile rimanere a casa che lavorare, quindi le difficoltà ci stanno, però insomma non bisogna essere ossessionati dal voler allenare a tutti i costi. L'importante è prendere, se capita, l'occasione giusta.
Mi sembra un'ottima filosofia per affrontare il momento. Mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto,
grazie,
alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Grazie,
ciao.
Davvero, grazie davvero a Massimo Drago. Un piccolo break, tra poco ancora qui, Stadio Aperto su TMV Radio.